Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Oggi parliamo di immigrazione e lo facciamo partendo dalla cronaca. Più avanti capiremo i dettagli sulla legge del cosiddetto pacchetto di sicurezza e sul reato di clandestinità che entra in vigore oggi. Allora, la cronaca ci sposta a Gorizia, al centro di identificazione ed espulsione di Gradisca di Isonzo, in provincia di Gorizia, appunto, dove è tornata la calma dopo che dalle 21 dell'altro ieri sera era fino alle 2 inoltrate della scorsa notte, circa 120 stranieri hanno inscenato una protesta contro la legge sulla sicurezza, appunto entrata in vigore, che allunga i tempi di permanenza degli immigrati all'interno del CIE da 60 fino ad un massimo di 180 giorni. Gli stranieri sono saliti sui tetti scandendo slogan e lanciando oggetti, suppellettili e pezzi di infissi contro le forze dell'ordine. Una cinquantina di uomini tra polizia, carabinieri, Guardia di Finanza ed Esercito. Dopo ore di dialoghi ed una paziente opera di convincimento, gli immigrati sono rientrati nelle strutture del CIE. La manifestazione, a quanto si è saputo, non ha causato feriti o contusi né tra i dimostranti né tra le forze dell'ordine. E su questa situazione abbiamo raggiunto pochi minuti fa Don Walter Milocco, direttore aggiunto della Caritas diocesana di Gorizia, che si occupa da diversi anni proprio di immigrazione. Ascoltiamo.
Dal momento in cui è stato istituito questo centro di Gradisca di Isonzo, contestato anche da una parte della popolazione o di chi in fondo segue la situazione, ogni tanto succedono di questi fatti, no? Però ovviamente dopo un certo punto rientrano, quando sono identificati oppure a un certo punto sono passa per la commissione che viene respinta la loro richiesta di asilo politico eccetera, loro hanno un tempo per fare ricorso. In questo periodo però lo Stato non provvede a loro, quindi sono lasciati allo sbando e devono in qualche modo sistemarsi, oltretutto non possono nemmeno esercitare un lavoro, a parte il fatto che di lavoro non si trova in questi tempi. E quindi hanno trovato accoglienza da noi alla Caritas, perlomeno per le necessità principali, insomma, per mangiare e il dormire. Ecco, per cui abbiamo avuto in questi mesi una notevole, diremo così, presenza di emigrati, provenienti in particolar modo, in un primo tempo, dall'Asia, Afghanistan, Pakistan, Iraq, con delle percentuali inferiori di Iran, Turchia, eccetera. Ultimamente invece sono prioritariamente particolarmente africani, Nigeria, Ghana, Costa d'Avorio, eccetera, con qualche anche presenza di nord africani, ma in percentuale il grosso è questo. Per la nostra realtà diocesana, che è piccola, non abbiamo i numeri in fondo di altre città dell'Italia, cioè arrivare a 100 presenze per noi è un numero consistente. E i ragazzi che uscivano da questo centro dovevano assolutamente trovare una collocazione nel territorio, perché dovevano mantenere i contatti, diremo così, con la commissione che li avrebbe, diremo, sentiti, oppure che avrebbe poi a un certo punto così preso in esame il loro caso. E lì c'è stato, diremo così, la necessità di una soluzione che è caduta totalmente sulle nostre spalle e che non è stato possibile un contributo, un aiuto sostanziale, diremo, da parte dell'istituzione. In questo contesto è nato, diremo così, il diverbio, il contrasto con la prefettura. Noi non volevamo la carità, ma volevamo la collaborazione di tutti i sensi. Ecco. Questo è stato il nostro disagio in questi mesi, direi, di un anno e mezzo a questa parte.
Lei comunque l'ha visitato, questo centro di identificazione ed espulsione?
Tempo dietro, sì, quando eravamo maggiormente in contatto, perché effettivamente, diremo, il flusso di persone, di ragazzi dal centro era notevole, quindi anzi per un certo periodo abbiamo usufruito un pochettino degli alimenti che avanzavano al centro, quindi davano a noi per poter sopperire le necessità del nostro dormitorio, del nostro centro di accoglienza.
Ce lo descrive questo centro?
Un po', a voce è un po' difficile come si fa. Cioè, è praticamente una vecchia caserma che è stata attrezzata, io non so che termine usare, ha tutto l'aspetto di un carcere, perché in fondo sono delle mura molto alte, con anche diremo così del reticolato sopra per impedire in fondo la fuoriuscita. E anche all'interno poi sono vari cortili, no? A parte il fatto che sono divisi, insomma, in base alle categorie, ma quello proprio, quello di identificazione, sono delle come si può dire, delle inferriate pari a quelle del carcere, insomma. Effettivamente non c'è nessun contatto. Ci sono dei servizi all'interno a un certo punto, ma molto limitati, insomma, molto controllati, almeno da parte nostra, questa è la nostra opinione. E anche l'ingresso, il potere a un certo punto è molto, molto, molto ristretto, lo spazio è molto limitato. Forse anche comprensibile nel contesto a un certo punto del servizio che questo centro sta facendo, ma comunque è anche contestabile visto che effettivamente sono persone, insomma, non...
Gorizia, terra di confine, da voi è molto frequente il cosiddetto fenomeno delle transfrontaliere.
Cioè, nel senso che abbiamo a un certo punto persone che vengono dalla Croazia in particolare, eccetera, che a turno si alternano, no? Viene una, sta 15 giorni, 20 giorni, poi quella ritorna a casa, ha un periodo in famiglia, nel frattempo è sostituita. È un fenomeno che riguarda proprio specificatamente Trieste e Gorizia, perché proprio siamo sul confine, siamo vicini,
certo.
Insomma, e permette questo tipo di attività, no?
E lei come valuta questo fenomeno?
Ma e questo, cioè, se vuole, siamo comunque nella piena illegalità, nel senso che la gran parte sono in nero, no? Non sono regolari. Questo agevola perché effettivamente, cioè, appunto, una persona non è del tutto distaccata dalla famiglia, a modo a un certo punto di poter usufruire di un certo lavoro, quindi procurare un'entrata per le proprie necessità familiari. Contemporaneamente però a un certo punto, umanamente diremmo, non ha uno stacco così deciso, così definitivo con la propria famiglia, con i figli, alle volte anche in tenera età. Cioè, diciamo è una situazione più umana, ma è possibile soltanto qui da noi perché siamo vicini, siamo sul confine, insomma, uno deve fare magari un'ora di strada e basta, ecco. Per quanto riguarda quelle che vengono dall'Ucraina, dalla Romania, eccetera, il problema è molto più grave, insomma, sono persone veramente che alle volte allo stremo, perché sono costrette a stare mesi e mesi e mesi lontani dalla famiglia, dai propri cari, e con un ritmo di lavoro sostenutissimo, 24 ore su 24, allora dipende un pochettino dall'assistito, no? Alle volte c'è anche uno malato gravemente, che in fondo rende la vita pesante, per questo molte badanti rischiano anche grosso a livello di salute.
Voi come Caritas diocesana che cosa offrite a queste persone?
Ma riusciamo a fare ben poco, perché effettivamente sfuggono dal controllo, hanno paura a un certo punto di essere identificate, non per la nostra collaborazione eccetera, no? Ma perché in fondo magari l'ambiente è piccolo e quindi avendo dei punti di osservazione uno magari può cadere a un certo punto nella rete e quindi creare diremo problemi non soltanto a se stesso o a se stessa, visto parliamo il femminile, ma anche a coloro che gli danno accoglienza e gli danno lavoro. Quindi hanno i loro punti di raccolta. Noi quello che facciamo, ma logicamente raccogliamo più che altro le persone che sono regolari, soprattutto non tanto come carica ma come migrante, se abbiamo dei momenti di incontro religioso. E allora lì in fondo le incontriamo, ecco. Oppure diamo anche ospitalità per certi momenti di incontro, anche diremo per alcune festicciole che si organizzano tra di loro. Ma molto poco, perché non hanno nemmeno il tempo, sono oberate, veramente prese totalmente dal lavoro. D'altra parte quello che loro desiderano, lavorare al massimo per poter procurare di più per le necessità della propria famiglia, no? Allora interessa veramente il guadagno, anche se effettivamente il pericolo è che vada a scapito della salute.
Globalmente come giudica la legge che entra in vigore proprio oggi sul reato di clandestinità, alla luce della sua esperienza?
La giudico malissimo, perché in fondo è estremamente soltanto, pensa soltanto in termini punitivi, in termini restrittivi, non risolutivi. Se ci sono a un certo punto queste situazioni non è perché sono scelte, ma perché in fondo c'è il disagio della gestione. Cioè a un certo punto regolarizzare in molti casi è impossibile perché i costi sono elevatissimi. Soltanto chi si può permettere, chi ha un reddito elevato, chi ha una situazione sociale elevata, allora a certo punto regolarizzare il tutto, ma chi sono penalizzati sono i poveri, le situazioni di povertà che effettivamente non possono, diremo, prendere una persona che assista il proprio caro. E allora a un certo punto non è una soluzione, questo a un certo punto è trovare una scappatoia per mettere a posto un po' la propria coscienza, secondo me. Non è una soluzione, perché anzi crea più disagio, crea più problemi, soprattutto per noi che operiamo nel campo. Se vuole che le dica, a un certo punto abbiamo anche persone che sono da anni da noi, che non hanno più una patria, non hanno più riferimento, diremo, nei paesi di origine, e che adesso a un certo punto non sappiamo verso i quali che tipo atteggiamento assumere, insomma, niente.
Quale sarebbe secondo lei la soluzione per regolarizzare l'immigrazione?
Quanto si è fatto finora, con pazienza, siamo stati più volte interpellati in questi anni e c'è uno sforzo abbastanza comune delle istituzioni, anche quelli che lavorano sul campo, di poter trovare una soluzione adeguata che effettivamente soddisfi, diremo, sia le necessità nostre, degli italiani, che è un problema, il problema degli anziani nelle case, eccetera, e d'altro canto anche che dia dignità a coloro che vengono in Italia per lavorare, non per fare i clandestini. Se sono i clandestini è perché in fondo non è una scelta, è una situazione che, dalla quale uno non riesce ad uscirne. Bisogna creare le condizioni perché a un certo punto, per quanto è possibile, l'Italia offra delle possibilità lavorative a quelle persone che in fondo cercano di fare onestamente un po' un loro mestiere.
La Caritas, secondo lei, è stata adeguatamente sentita dalle istituzioni politiche?
Non ultimamente.
Ed era Don Walter Milocco, direttore aggiunto della Caritas diocesana di Gorizia, sul fronte dell'immigrazione. Sentiamo adesso il parere tecnico di un avvocato. Abbiamo in linea Lucio Barletta, esperto di politiche migratorie dell'associazione SOS Diritti Onlus. Ben trovato, grazie di aver accolto il nostro invito.
Grazie a voi, buongiorno, buongiorno alla redazione, buongiorno agli ascoltatori.
Con l'entrata in vigore del reato di clandestinità, che fa parte del cosiddetto pacchetto di sicurezza, da oggi cosa cambia sul fronte dell'immigrazione?
Cambia, diciamo che si è avvitato quello che in realtà era l'inizio della legge Bossi-Fini, cioè ostacolare gli immigrati che stanno in Italia e adesso perseguirli, cioè questo per semplicizzare al massimo, quindi con tutta una serie di norme che chiaramente creano non pochi problemi, fino ad arrivare chiaramente a far diventare reato la clandestinità. Il problema, io volevo riprendere un discorso, diciamo, partendo dall'inizio però.
Esatto, partiamo dall'inizio.
Anzi, diciamo partendo dalla fine, facciamolo così. Quando lei ha detto, prima parlava con...
Sì, Don Walter.
Diceva cosa bisogna fare, quali sono le soluzioni. Allora, io penso, personalmente, l'ho scritto anche sia nel mio libro e negli articoli che vado scrivendo di qua e di là, io penso, personalmente, che... Secondo me, l'immigrazione è un fenomeno che può essere regolamentato. Io la penso così. Allora, che cosa si può fare? Innanzitutto io dico che si può fare una cosa molto semplice. Si può fare una regolamentazione ad personam, cioè tutte le persone che stanno qua in Italia, e hanno la possibilità di dire di avere un posto di lavoro, ma non con una sanatoria che pone dei paletti. E che oltretutto pone dei paletti prima di tutto da un punto di vista numerico e secondo un punto di vista di requisiti soggettivi e oggettivi. Una regolamentazione di persona significa io sto qua, sto con l'avvocato Lucio Barletta, lavoro da lui, posso essere regolamentato, finito. Cioè questo bisogna semplicizzare al massimo, perché il fenomeno è molto complesso. Ora io dico questo. Esistono centinaia di migliaia di immigrati che in Italia hanno perso il permesso di soggiorno, l'hanno perso perché questa legge ha fatto sì, con la politica di ridurre da un anno a 6 mesi il tempo di disoccupazione, dopo 6 mesi, se io sono disoccupato non ho la possibilità e quindi perdo il permesso di soggiorno, con la politica relativa alla non convertibilità dei permessi di soggiorno, del tipo se io vengo qui per motivi di turismo non posso convertire il permesso di soggiorno, e ci sono moltissime divieti ostativi che non possono, che fanno sì che non si possa convertire il permesso di soggiorno, a questo punto si crea una situazione di clandestinità indotta. Allora, io dico questo, poi questo governo, come i governi precedenti, non ne faccio una questione politica,
certo.
vorrei sgombrare, perché io sono un studioso del fenomeno, non mi interessa.
A prescindere ovviamente dalle...
No, questo governo deve fare una scelta di campo e deve dire, perché qua c'è anche un problema giuridico, deve fare una scelta di campo riguardo alla definizione di clandestino e definizione di irregolare, perché se una persona sta qui da 20 anni e però da un anno ha perso il permesso di soggiorno, viene equiparato come un clandestino. Questa cosa non può essere accettata sia giuridicamente che socialmente. Questo è un discorso per il quale bisogna operare una scelta di campo, e la legge di questa cosa non ne parla. Per me questa è una cosa gravissima. Ci sono centinaia di... Ecco perché mi ricollego al discorso che faceva il mio precedente interlocutore.
Sì.
Ci sono persone che stanno qui da 20 anni e adesso che dove vanno? E cosa fanno? Perché hanno perso il permesso di soggiorno? Per problemi di mobilità? Per problemi... Perché voglio dire, adesso la precarizzazione esiste negli italiani, figuriamoci se non esiste tra gli extracomunitari. Cioè, è assurdo pretendere... un extracomunitario abbia un lavoro a tempo indeterminato quando noi ci siamo aperti la possibilità di essere precari, o no?
Certamente. Che cosa succederà alle colf e badanti in Italia?
Il numero sarà un numero chiuso, molti non saranno regolarizzati, molti non sanno che cosa fare perché hanno fatto il decreto flussi, e il decreto flussi sappiamo tutti che è una normativa abbastanza ipocrita, perché si presume che il lavoratore sia all'estero quando invece tutti sappiamo che il lavoratore sta in Italia, quindi siamo tutti indotti a violare la legge ipocritamente, facciamo finta di niente. Ma perché abbiamo anche il decreto flussi del 2007 che ancora non è stato espletato, quello del 2008 non è stato espletato, questi non sanno se devono fare la sanatoria, perché non sanno, perché questa sanatoria non si sa se è in concorrenza col decreto flussi. Purtroppo succederà il caos, per il quale ci troveremo a combattere fra 8-9 mesi sulle problematiche di persone che non rientreranno in questa sanatoria pur avendo il badante da 3 anni, facendo il badante da 3 anni e facendo la colf da 2 anni presso la stessa famiglia, da 3 anni presso la stessa famiglia, e magari non rientreranno. Perché questo? Perché dobbiamo rientrare su un problema che non è un problema strettamente giuridico e quindi, voglio dire, tedioso, è un problema di definizione. Queste persone dobbiamo considerarli irregolari se nel caso stanno in Italia e non hanno il permesso di soggiorno, e quindi per loro deve essere previsto un altro tipo di normativa che non è la clandestinità.
Negli altri paesi europei come viene regolamentata questa situazione?
Ma guardi, in altri paesi europei in maniera molto variegata, e questa è una domanda che mi fa piacere che lei ha fatto, perché in realtà anche questa sia del respingimento e sia della regolarizzazione deve essere una normativa che deve essere regolamentata a livello europeo, cioè ogni paese europeo si comporta in maniera diversa, e ovviamente questo crea una disorganicità e una disarmonia per un fenomeno che sappiamo tutti
che è globale.
che è globale, cioè non possiamo affrontare quando insomma, in Italia si fanno determinate politiche, in Spagna se ne fanno altre, poi l'Italia ha dei problemi di coste che magari non lo so, non ha l'Austria per dire, insomma, quindi la politica delle espulsioni è una politica che deve essere globale come deve essere la politica dei flussi di ingresso.
Ecco, però facciamo degli esempi. Lei ha parlato di regolamentazione, diciamo, sinergica tra i diversi paesi europei,
sì.
Però appunto facciamo degli esempi e delle proposte concrete, considerando la situazione particolare a livello geografico dell'Italia.
Ma allora, la cosa è molto semplice. A livello livello europeo, guardi, io non sono per l'accoglienza a tutti i costi, per carità, cioè io capisco bene che ci deve essere chiaramente una programmazione dei flussi, perché altrimenti non possiamo, non saremo capaci neanche poi ad accogliere. Quindi a livello europeo ci deve essere una normativa diciamo globale per quanto riguarda gli ingressi, e quindi anche per quanto riguarda diciamo l'ingresso delle coste deve essere coordinato a livello europeo. Peraltro sappiamo tutti che diciamo l'ingresso in Italia dalle coste è, diciamo, non arriva al 10% degli ingressi che arrivano per via interna, quindi anche qui si è fatto una cattiva informazione.
E infatti oggi leggiamo proprio dal Corriere della Sera questi dati, soltanto il 15%, lei parlava del 10%, ma insomma è comunque una percentuale molto limitata.
È chiaro, mi scusi dottoressa se la interrompo,
sì.
È chiaro che queste cose, voglio dire, 10, 15, voglio dire... Poi
sono assolutamente dati fluttuanti, questo vuole dire, certo. Comunque solamente questa minima percentuale dell'immigrazione irregolare arriva dal mare, dalle rotte,
sì,
del Mediterraneo, anche se negli ultimi mesi c'è una nuova crescita degli sbarchi dovuta alla pressione demografica dall'Africa subsahariana e dalle coste meridionali del Mediterraneo dovuta all'aggravarsi della crisi alimentare ed economica. Però ecco, mediamente in un anno non più di 60.000 persone attraversano il Mediterraneo dirette in Europa. Diceva, sì.
Allora io dicevo appunto questo, cioè questo è un problema che ovviamente deve essere regolarizzato a livello europeo, e questo è un problema di clandestinità. Su questo ci si può, ecco, anche la normativa attuale, seppur con carenze enormi, anche la normativa attuale potrebbe operare e potrebbe trovare, diciamo, una sinergia con le altre normative europee. Ma il problema italiano, secondo me, il problema italiano è un problema di governance. Quindi il problema italiano è un problema di regolarizzare gli interni, cioè l'eccessivo numero di irregolari che esiste in Italia. Quello è, secondo me, il problema che questa legge assolutamente non considera.
Allora, grazie di questo contributo, avvocato,
grazie.
Lucio Barletta, grazie di essere stato con noi e buon lavoro.
Grazie, arrivederci.
E noi sempre sul fronte dell'immigrazione ascoltiamo di nuovo la Caritas, questa volta la Caritas italiana, Oliviero Forti, responsabile immigrazione, intervistato da Gabriella Ceraso.
È evidente che la cifra di 1 milione è una stima, quindi evidentemente si muove in una forbice molto ampia che può andare da un minimo di 500.000 di presenze irregolari a un massimo di 1 milione, ma non cambia molto, nel senso che si tratta di una cifra, come si diceva, molto elevata di persone che oggi sono sul territorio nazionale, nella maggior parte dei casi a svolgere dei lavori all'interno delle famiglie italiane, che non hanno un titolo di soggiorno. Questo perché? Perché storicamente non si è voluto nel nostro paese affrontare affrontare il tema dei flussi di ingressi in maniera seria. Questo ha portato e porterà con il reato di immigrazione clandestina una serie di inconvenienti, se così vogliamo definirli, ma particolarmente gravi, nella misura in cui si dovrà attivare un procedimento, visto che si parla di reato, che non solo sarà in qualche modo appesantirà la posizione degli immigrati irregolari, ma anche della pubblica amministrazione, perché si dovrà rispondere a, appunto, una procedura che prevede evidentemente un diritto di difesa da parte degli stessi, e quindi bisognerà attivare un processo, che significa un carico enorme per gli uffici giudiziari, che già oggi sopportano, come sappiamo, un lavoro in qualche modo già di per sé particolarmente pesante.
Ecco, ma quando si parla di integrazione, quella piena, che cosa si intende per voi?
Ma l'integrazione piena è un processo lungo, complesso, che deve sempre vedere l'interazione fra due parti, chi deve essere integrato e chi è chiamato ad integrare. Se manca semplicemente la volontà di una di queste due parti, non è possibile integrare, quindi dobbiamo attestarci su tempi lunghi. Non ci sarà mai una singola norma che potrà in qualche modo definire questo processo, però è chiaro che bisogna fare uno sforzo in senso positivo. Invece sembra, soprattutto negli ultimi anni, che la volontà sia quella di ostacolare il più possibile, anche attraverso semplici dichiarazioni che non fanno altro che creare un clima, ripeto, di sospetto e anche culturalmente poco, poco apprezzabile, perché si sta creando proprio nel nostro paese un diffuso clima di intolleranza verso la grande maggioranza degli immigrati, che invece risiedono non solo regolarmente, ma sono, ripeto, persone che lavorano onestamente all'interno delle nostre famiglie.
Quando si parla di diritti, questo reato di clandestinità, secondo voi va modificato, vanno corrette le politiche europee sull'immigrazione, va annullato? Come vi ponete innanzi a questa decisione?
Ma ormai sono mesi da quando si paventava l'approvazione di un reato di immigrazione clandestina. Noi ci siamo espressi in senso contrario, perché crediamo che non avrà nessun effetto positivo nella gestione dell'immigrazione nel nostro paese, non farà altro che appesantire, ripeto, le procedure che già di per sé sono particolarmente gravose, ma alimenterà ancora di più un clima, ripeto, di intolleranza a discapito soprattutto di fasce deboli come sono gli immigrati irregolari, che sono soggetti già particolarmente vulnerabili, che con questo clima di intolleranza che genera soprattutto il reato di immigrazione clandestina, perché nei fatti poi non fa altro che determinare nella coscienza della maggior parte delle persone che non conoscono bene questo fenomeno un sentimento di rifiuto. Ecco, questo è quello che noi vorremmo superare, e non si fa certamente attraverso questo tipo di previsioni, che, ripeto, possono avere altri fini, ma non certamente quello di risolvere dei problemi contingenti come quelli dell'immigrazione non regolare nel nostro paese.
Ed era Oliviero Forti dell'Ufficio Immigrazione della Caritas Italiana. Io mi fermo qui, ringrazio Andrea De Angelis, Maria Serena Tullio in regia, Roberta Maccaroni alla parte tecnica. Restate sintonizzati su 105 Live.